Siamo
Nuova
tornati.
stagione, ma parti tu o
Vai
parto
Ale.
io? Parti tu, parti tu, parti
Vai
tu.
Ale, vai Ale. Volevo solo dire che è partita la registrazione, scusate.
Siamo arrugginiti, ragazzi, siamo arrugginiti, siamo stati in ferie. Nuova stagione del podcast e oh, Tesla ci copia subito, come al solito, con una nuova Model 3. E oggi mi sa che qualcosa diremo. Ci siamo tutti e tre, c'è Andrea e
Ciao a tutti.
c'è Francesco.
Ci sono anch'io che, come al solito,
Il
rovino le
nostro
cose.
snuggle.
Allora,
Allora, in crisi deve essere Andrea. In crisi è Andrea perché ha già comprato tre Tesla e ora esce il nuovo modello. Cosa farà sto
giusto.
ragazzo?
Niente. Fine del podcast. Allora, diciamolo per chi magari non. Beh, visto che ci eravamo lasciati che avevo comprato come ultima auto una Tesla Model 3 bianca, un giorno d'estate, complici 38 gradi. All'ombra di questa bellissima estate 2023, ho deciso di prendere una Model Y. L'ho trovata in offerta, nel senso che c'era uno sconto di 3.000 euro sul prezzo di listino, e alla fine ho deciso di fare questo passo. Ho comprato una Tesla Model Y Long Range grigio mercurio o Quicksilver, come viene definita dal sito internet. Davvero molto bella, in pieno mio stile, non l'avevo mai vista dal vivo, ma ne avevo sentito solamente parlare molto bene di questo colore e devo dire che è veramente molto bello. Come, apriamo una parentesi, più o meno tutte le colorazioni di Tesla, quindi non è che questa qui fa molta eccezione. È molto bella, molto comoda, è una Model Y che ovviamente non è Island, Project Island, per due motivazioni, perché insomma è una Model Y e la... Il Project Island, quindi il refresh della Model Y, deve ancora uscire e soprattutto perché appunto l'ho presa prima che uscisse questa settimana la nuova versione della Model 3. Voi l'avete vista?
La tua non l'abbiamo
Io.
vista, però sì, abbiamo visto nel
Meglio,
3.
abbiamo visto il video dove l'hai
È vero,
presentata.
è vero.
No, sembrava molto bella. Secondo me dal vivo rende, come tutti i colori
Sì.
Tesla, rende molto meglio che non nel video. E tanti si stanno chiedendo quando uscirà la Model Y Highland. Secondo me tra un annetto, la butto lì. Però intanto la notizia bomba è appunto l'uscita della Model 3 Highland, largamente rumoreggiata. Sta succedendo di tutto nei social, di tutto.
Di
Non ci
tutto.
sono vie di mezzo. O gente imbestialita che dice che Tesla ha fatto una porcata, o gente contentissima che Tesla ha fatto una genialata, come sempre succede con le aziende di Elon. Però adesso io non ho sotto mano, non so se qualcuno di voi può prendere al volo le caratteristiche. Io ho dato una telefonata e vi lascio un attimino da soli.
Assolutamente, assolutamente, possiamo prendere in mano la
Il
situazione e dire
riassuntone.
subito quella che è la novità, visto che Andrea è partito parlando di colori, diciamo subito che per l'Italia sono inclusi gratuitamente tre colorazioni, tre colori, quindi il bianco, il nero e il blu, attenzione, sono gratuiti, quindi non c'è un sovrapprezzo nel caso uno volesse appunto personalizzare la propria vettura. Piccola curiosità, se voi andate a vedere il sito spagnolo, troverete Tesla Model 3 nuova a partire da 39.990 euro, insomma, quella fascia sotto la soglia psicologica di 40.000, ma con solo il bianco come colorazione gratuita. Quindi è una mossa strategica, non so se è per rientrare all'interno di incentivi o altro spagnoli. Però è molto interessante come non sia uguale un po' per tutta l'Europa, bensì ci siano queste piccole differenze. Morale della favola, in Italia Model 3 Highland, chiamiamola così, aumenta il prezzo di listino di 1.000 euro.
Esatto.
Fondamentalmente.
E tra l'altro, a proposito di colorazione, hanno aggiunto due nuovi colori, perché hanno aggiunto l'Ultra
Assolutamente sì.
Red e lo Stealth Grey, che non ho ancora visto, quindi non so. A parte che bisogna tutti sempre vederli dal vero, come stavate dicendo
Bravo.
giustamente prima, però altre due nuove colorazioni, ci stiamo sempre di più allontanando dal pieno stile Tesla, quello di aver poca roba da scegliere. Qui cominciano a esserci un arcobaleno di colori non indifferente.
Vi ha stupito il prezzo?
in negativo un po'. E lo so che è una dichiarazione stupidissima, però io mi aspettavo che facessero addirittura quasi una follia, non solo mettendola allo stesso prezzo, addirittura abbassandola forse. Nel senso, sto capendo adesso, non sono così limitato, almeno spero, è ovvio che il nuovo prodotto, tantissime nuove features, è scontato cavalcare l'ondata iniziale di ordini, di hype, tutto quello che vogliamo. Però io vedo questo come il veicolo per abbassare definitivamente l'asticella del prezzo di Model 3, facendola andare dai 40, insomma quella fascia lì, ai 35, cioè quindi avvicinandoci definitivamente verso i 30 una volta per tutte, anche senza incentivi. Perché per me la mossa di questa Model 3, come dicevamo ormai mesi fa, è stata quella di cambiare talmente tante parti da portare un risparmio a Tesla clamoroso, secondo me, e di conseguenza abbassare i prezzi in caso di necessità, ovviamente, nel caso di crollo della domanda, di concorrenza che magari si fa un po' più serrata, no? Ok? Ecco, in quel caso lì Tesla per me può vendere una Model 3 nuova a 35.000 euro e guadagnarci comunque tanto, non poco, tanto comunque. Però va bene il prezzo, eh? È un ottimo prezzo, è un ottimo prezzo, ripeto.
E io mi aspettavo quel prezzo lì, anche perché come dicevi tu, c'era un'altra questione che entrava in ballo. Se loro la mettevano a basso prezzo, già Tesla non è nuova a queste tipologie di rivolte, diciamo, da parte degli ex acquirenti. Tutte le persone che avevano acquistato il Model 3, versione vecchia, fino a ieri, dicevano, ma minchia, ho preso una roba vecchia, che costa di più di quella nuova, vengo e ti lascio una lettera dall'avvocato come minimo sotto la porta, come minimo. E quindi sicuramente, cioè, mi aspettavo che non sarebbe costato di meno, questo poco ma sicuro. Però c'è una cosa interessante da notare. Rispetto a tutte le altre, o quasi tutte credo, le altre volte in cui Tesla ha lanciato una nuova auto, ok? Sì. Questa la possiamo più o meno qualificare come una nuova auto, per alcuni versi sì, per altri no. Comunque in ogni caso, ogni volta che c'è stato un nuovo lancio, Tesla ha sempre prima promosso le versioni più premium, quindi esatto. La performance e la long range. In questo caso è il contrario, perché la performance non esiste ancora. Tant'è vero che, se non sbaglio, anche in questo momento non esiste il prezzo della performance, quindi non sappiamo neanche quando verrà prodotta. E questo è un cambio abbastanza deciso dalla strategia. Non so neanche il perché abbiano voluto fare questa tipologia di, come dire, shift da promuoviamo prima le cose più costose e poi lasciamo i poveri a comprare le cose, i rimasugli di magazzino. In questo caso hanno fatto il giro contrario, che è interessante come cambiamento.
Ci sono tante incongruenze in merito a questa nuova Model 3, ma tante. Per esempio, la più clamorosa di tutte, secondo me, è quella che Elon Musk sui social non ha spiaccicato una parola su questa vettura. Ragazzi, metabolizzate bene quello che vi ho appena detto. Nuovo veicolo a tutti gli effetti di Tesla, ok, è una Model 3, ok, è un refresh, ok, però qua cambia molto sia dentro che fuori. Elon non ha fatto un retweet, cioè neanche un repost di una notizia, non ha spiaccicato mezza parola su un refresh importante, sul veicolo più importante della storia di Tesla, su Twitter, su X, che è il suo social. Non ha detto mezza parola. Perché? Perché se andate a vedere oggi il sito americano e guardate Model 3, c'è ancora la Model 3 precedente. Per gli Stati Uniti questa Model 3 non è mai nata. E secondo me la motivazione principale è questa, perché Elon sa di essere seguito praticamente solo da americani, States, Cybertruck, Model S, Model Y, Texas, ok? E sa benissimo che spostare attenzione su un prodotto che oggi non serve a niente per gli Stati Uniti, perché non esiste, non possono acquistarlo, arriverà? Probabilmente sì, ma tra quanto? Tra quanto? Quindi ha detto lui, secondo me ha fatto così, ha ragionato per marketing, molto banalmente, e ha detto no, questo prodotto non deve esistere per gli americani, perché già ne parleranno nei gruppetti dei fanatici, ma io devo cercare di mantenere...
Chissà cosa deve mantenere. Secondo te Ale cosa deve mantenere? Sei mutato comunque. Ah ok, beh, sono rimasto da solo. Adesso ritornerà anche Sniugol. Comunque era molto interessante. Eccolo. Discord.
Scusate, no, mi, col telefono. Mi è crashato Telegram, scusatemi.
È una gara di ostacoli oggi.
Ma finito il discorso, quindi non deve esistere per gli Stati Uniti. L'attenzione deve rimanere probabilmente solo sul Cybertruck, che ricordiamoci è pronto, sta per arrivare, e quindi vedremo. Secondo me è una mossa clamorosa questa qua, il fatto di non parlare della nuova Model 3. Da parte di Milone.
Ma probabilmente è esattamente come stavi dicendo tu, nel senso che fin tanto che non esce in America non vuole spendere alcun tipo di parola, perché altrimenti non si spiegherebbe, insomma, anche perché questa Project Island è stata criticata, è stata commentata, rumorata, insomma è da un bel po' che ne parliamo anche noi, insomma, quindi no. Non ha assolutamente senso quello che sta facendo Elon Musk, se non per il senso che gli stai dando tu, per la motivazione che gli stai dando tu. Sicuramente così. Prima, quando uscirà anche in America, allora probabilmente verrà promossa anche lì. La grande domanda è quando inizierà la produzione per il mercato americano.
Questa è un'ottima domanda, Andrea. Questa è un'ottima domanda. Diciamo che secondo me ci sta il fatto di, come dire, star zitti per evitare appunto l'effetto di magari di un rallentamento degli ordini negli Stati Uniti, che comunque è il mercato più grande per loro, c'è poco da fare, nel senso più importante forse, che non più grande, magari ma più importante. Io allora, come a livello di prezzi invece sono stupito in senso positivo, perché mi aspettavo qualcosina di più, ma più che altro è per un discorso di contenimento degli ordini, visto che sono arrivati 30.000 ordini nel giro di poche ore. Però c'è dibattito, eh? Cioè c'è chi dice preferivo la vecchia.
Io preferisco la vecchia.
Perché?
Io lo dico. Perché la preferisco la vecchia, dice. La linea mi piace di più di quella vecchia. Poi sicuramente è una questione di abitudine. Però a me i fari così, non li vedo molto bene, ripeto. Poi magari la vedo dal vivo, cambio idea, sai, ci fai un po' l'abitudine, un po' effetto Cybertruck, chiamiamolo così, no? Quando all'inizio l'avevi visto dici ma cos'è sta roba qui? E poi alla fine, a suon di guardarlo, ti abitui e comincia a risuonare l'idea e ti comincia a piacere, insomma. E poi gli interni non mi convincono, nel senso che io ho visto sia davanti che dietro e non mi piace la plancia come è stata fatta, e il volante. Il volante senza le levette, per carità, ci sta. A me piace molto andare sempre di più sul minimalismo, però è una promozione non usare le frecce, come abbiamo detto anche nel caso di Model S e Model X, perché le frecce così sul volante, io vi lascio immaginare, non è così facile da gestire. Quindi mi piace da una parte che loro stiano sempre ad innovare, a ricercare qualcosa che non è mai stato fatto, ma per alcune modifiche, alcune cose che sono state già introdotte in Model S e Model X, quindi insomma loro potevano sapere, anzi sicuramente sanno quanto è stata ben recepita, quanto sono state ben recepite alcune delle cose che hanno inserito dentro lì, secondo me poteva essere evitata. Ecco, tanto è vero che a maggior ragione di quello che sto dicendo, loro hanno imparato che il clacson forse non era il caso di avere un tastino grande un centimetro per un centimetro, e l'hanno rispostato al centro. Detto ciò, alcune delle cose all'interno mi piacciono, come per esempio il fatto che per esempio si possa andare a togliere il clima per la parte passeggero e separare completamente la bocchetta, quindi questa è sicuramente una feature molto più buona di quello che abbiamo in questo momento. Anche i sedili raffrescati sicuramente sono una cosa che soprattutto d'estate andranno per la maggiore, quindi sotto questo punto di vista c'è una netta miglioria rispetto all'attuale Model 3, però a livello estetico a me ancora non convince, quindi tra le due, se potessi scegliere, prenderei ancora quella vecchia.
Questo secondo me è un discorso che ci sta. Allora, dal punto di vista della linea, io credo che sia puro gusto personale. Se chi può... A me non dispiace quella nuova, ma sinceramente non la comprerei per quello. Ci sono diverse migliorie, ovviamente, come dicevi te, altre che sono di gusto, appunto, il fatto hanno messo le luci LED, di cui a me francamente non mi fregherebbe niente, ma hanno alzato un pochino il cruscotto, quindi si dice che la visibilità potrebbe peggiorare. Il discorso sul volante, giustissimo secondo me, andrebbe provato per capire meglio, sicuramente nelle manovre d'emergenza strette, veloci, perlomeno i primi tempi un attimino di problematica la potrebbe causare. È che le polemiche che ci sono sui social non sono su questo, cioè sono tutte derivanti dal discorso che hanno abbassato la velocità di punta.
Ah, giusto, è vero.
Allora. Non ci credo.
201 mi pare.
Sì, sì, no, invece... non ci credo che siano su quelle le polemiche, cioè su quello.
Su quello. Ho avuto anche delle discussioni perché dicevo, sì, ok, mi dite che in Germania non ci sono i limiti, che in pista non ci sono limiti, ma non prendiamoci in giro.
Mamma mia.
Non prendiamoci in giro. Nel 99% dei casi non si può andare più di 130 all'ora.
Ma dai.
Allora ho fatto questa provocazione, ho detto a chi dice che è ma la Germania, è ma la pista, andrebbe bene che la macchina, dai dati che legge dal GPS, limitasse la velocità e i limiti di velocità, visto che tanto è solo in pista che bisogna andare sopra i 130, no? Perché, voglio dire, allora, è diverso da un'auto termica, dove magari la velocità di punta è sintomo anche di prestazioni nel breve, di ripresa.
Esatto.
In questo caso è completamente diverso, la ripresa rimane tutta. Io non so perché hanno limitato, io credo che abbiano limitato più per un discorso di usura, di un discorso di ottimizzazione e pare di comfort, cioè abbiano deciso di implementare delle componentistiche più votate al comfort che alla sportività e di conseguenza hanno abbassato, perché non credo, cioè adesso oggettivamente se vai a vedere nei chilometri per quanti dei chilometri percorsi sulle Model 3 sono stati fatti oltre 200 all'ora, non credo che siano molti a livello di percentuale, no? Credo che sia proprio un discorso generale, secondo me ci sta, cioè io preferirei avere il 99% delle volte maggior comfort in auto, magari una maggior durata dei componenti, che non Simone, cosa c'è mio figlio qua, sono in diretta,
un attimino, abbiamo troppo. Anche il parere dei giovani.
Sì. Simone, siamo in diretta, ti sentono.
Nuovo, comunque, senza, nuovo membro della famiglia,
esatto.
Della famiglia senza un briciolo di Tesla.
Sono già io. Vai. Senza un briciolo di Tesla, basta.
Ma non manca tanto, secondo me ormai 2 anni che ti tiriamo qua e...
Keep calm.
Scusale, vai.
No, niente, quello è, cioè secondo me quello è un discorso che ha senso. Poi ve lo dice uno che tiene la macchina in soft, voglio dire, però i pneumatici mi stanno durando il triplo di prima, come nozione generale, però ci sta. Ora andrebbe provata, perché sai, quando poi ti rendi conto, salendoci, che è più silenziosa, più morbida, più simile, se vogliamo, nel comportamento a una Model S magari, ci sta tutto, secondo me. Poi il fatto che siano vicine, cioè pro e contro, che alla fine ha anche un discorso di gusti, sicuramente ci saranno molte migliorie là sotto il cofano che non si vedono, sicuramente lo dimostra il fatto che se andate sul sito Tesla Italia adesso e comprate una Model 3 in pronta consegna, la pagate 1000 euro di meno, non di più, se la trovate.
Certo.
Non 10.000 euro di meno, non 5.000 euro di meno, costa uguale.
Sai che mentre parlavi, finisci, scusa.
Chi la vuole subito, ovviamente, ha anche un valore il fatto di non aspettare 2 mesi, no? Ha bisogno della macchina, altro discorso.
Sì.
Stavo ragionando mentre parlavi del discorso della velocità, che è una delle motivazioni per cui potrebbero aver limitato la velocità, perché sicuramente si tratta solamente di una limitazione, non di una limitazione hardware, ma bensì software, è per un discorso di aerodinamicità. Non so se avete letto, ma teoricamente l'auto ha un CI, che è quel coefficiente aerodinamico, il più basso di sempre, 0,219 rispetto a 0,290 o una cosa del genere della Model 3 attuale. Comunque, insomma, è il più basso, fine. Può essere che magari ad alte velocità questo basso CI, io adesso non mi ricordo come si chiama, CA, vabbè, comunque quel numero lì, insomma, quel fatto che adesso la linea è più CX, bravo, scusa, insomma, il fatto che le linee adesso siano diverse, magari hanno un carico aerodinamico leggermente diverso, in modo che ad alte velocità la trazione dell'auto, insomma, l'aderenza dell'auto ne vada a risentire maggiormente. Può essere anche un discorso di sicurezza questo, dei 201 km orari. Oppure, altra idea che mi è venuta in mente, è per separare e differenziare ancora di più quello che uscirà, quindi la Model 3 Performance. Perché l'attuale, diciamo, pacco Model 3 Long Range e Performance differenzia tra 233 e 266. Ma come stavi raccontando correttamente te a me, da 233 a 266, cosa mi cambia? Niente. Allora invece uno dice, ho comprato la Performance perché io voglio andare a più di 200 all'ora, è già un po' più facile capire, da digerire, no? Ne potrebbe essere anche questo.
C'è anche un altro motivo, Andrea, che mi viene in mente adesso, che è sempre stato criticato l'impianto frenante della Model 3 non Performance, e quindi potrebbe anche essere quello, che sopra i 200 all'ora quei freni non fossero proprio la cosa più adatta. Che oltretutto sono anche sempre freddi, c'è anche questo discorso da dire, quindi potrebbe essere anche un discorso appunto di sicurezza, come dicevi te, che comprende un po' tutto. Secondo me ci sta, come a te, a me, che faccia anche meno dei 200, allora a me potrebbero limitarla a 150 senza nessun problema. Senso che
a me no,
non mi cambierebbe nulla. Però sì, ho trovato un po', come dire, ipocrite le cose che scrivevano, nel senso che quando tu dici no, ma perché in realtà io la vorrei che va a 230 perché per la Germania e per la pista, vorrei vedere
performance
va in Germania in pista, sì, che poi probabilmente non si chiamerà neanche più performance, perché le voci di corridoio parlano di Model 3 Plaid, ovviamente, no?
Pure meglio.
Quindi è che è un discorso un po' più ampio, il Plaid del performance, no?
Molto più ampio. Esatto. Molto.
Quindi ci sta. Comunque, secondo me Tesla ha fatto un ottimo lavoro con questo restyling, ha messo molte cose che venivano richieste a gran voce, altre come linea, più o meno la mia piace molto, ma non mi dispiace neanche questa. Il prezzo secondo me ci sta, è destinato poi, salvo ovviamente momenti di offerta, di domanda ingestibile da parte di Tesla, a scendere nel tempo, e saranno loro per gli altri. Saranno loro per gli altri lato prezzo, perché leggevo un commento su Facebook, mi pare, in questi giorni fa, no? Che diceva, ora hanno diminuito anche molto i prezzi di Model S, Model X, in maniera sensibile. Dicevano, ma ora che hanno diminuito così, chissà cosa ci guadagnavano prima. Esatto. Cioè, il punto è proprio che loro possono permettersi di muovere i prezzi su e giù, più o meno come vogliono, con dei margini che gli altri si sognano. E non possono farlo gli altri. Non possono. Se non per un breve periodo.
Chiaro. Sì, sicuramente fino adesso la Model 3, ma anche la Model Y, avevano ridotto un po' i margini, l'avevamo visto nelle ultime earning call, tutti i dati, però questa, ripeto, secondo me questa Model 3 qua arriva e scombussola un po' tutto, nel senso riporta Tesla ad avere dei margini folli, ok? Folli proprio. Perché? Ripeto, prima non sono riuscito a finire il discorso, ma un altro motivo per cui Elon secondo me non ne ha parlato, il motivo principale è quello lato marketing con gli Stati Uniti, il motivo è che secondo me Elon questo refresh sotto sotto non lo voleva, proprio perché, come dite voi, Model 3 è già bella, è iconica, poteva andare avanti senza problemi, che la linea piaceva, ma è incredibile secondo me il documento che gli avranno mostrato davanti quando gli dicevano, guarda che il mercato ha iniziato a chiedere anche queste cose qui, noi possiamo fare un'auto che ci costa meno e ne vendiamo il triplo, il quadruplo, perché la facciamo meglio, la facciamo da zero, tra virgolette, la facciamo con un nuovo approccio e questa roba qui nel lungo periodo pagherà. E lui ha detto, vabbè, se mi portate anche sti documenti, sti dati, accetto. Ma secondo me lui, con la sua testardaggine, non la voleva fare questa nuova Model 3. Io ho questo concetto, questa mentalità. Detto questo, vado dritto al punto della risposta, della domanda che avete fatto prima. Vi piace, non vi piace? A me piace molto. mi piace molto, la linea approvo, siamo sullo stile roadster, dietro non c'è più il logo Tesla, c'è la scritta Tesla che mi piace, è un po' più appariscente, mi piace. Mi piacciono tantissimo gli interni, mi piace la striscia LED che ti dà quell'effetto astronave, perché è proprio omogeneo, secondo me, tutto il percorso che fa. È proprio una curva molto molto morbida che va a riempire tutta la cabina, diciamo, sembra proprio una cabina di pilotaggio di un'astronave. Mi piacciono le portiere, mi piacciono tantissimo le portiere, non mi faceva impazzire il dettaglio in legno mescolato con il resto della portiera. Adesso è molto più pulito il design, mi piace molto il volante senza il logo con la scritta Tesla, anche lì minimalismo, zero loghi, a me fa impazzire, ma vabbè, sono io malato probabilmente, però il tutto dà più quella sensazione da Model S e Model X che mi piace. E poi la cosa che mi piace di più di tutte, il tunnel centrale. A me non piaceva, mi dispiace, cioè mi piaceva il primo tunnel della prima Model 3, quella di Ale. Poi la nuova non mi faceva impazzire con i dettagli cromati, insomma, tutti quei... Non mi convinceva fino alla fine, ok? Adesso hanno fatto un qualcosa di, anche lì, più omogeneo, più integrato, secondo me, con il resto di tutta la struttura. E quindi, secondo me, dentro è stato il cambio più grosso e, secondo me, più azzeccato. Evito di parlare addirittura dello schermo da 8 pollici per i passeggeri dietro, che è secondo me un dettaglio clamoroso in quella fascia di prezzo, non è scontato per niente, ma per niente, stiamo dando per scontato una cosa che un tempo era extra lusso, cioè sapete, no, i televisorini nei poggiatesta per quelle auto, certo. Super premium, secondo me quello è un tocco in più importante. I sedili più comodi, ne so qualcosa, con il viaggio a Berlino non mi avevano proprio entusiasmato quelli della Model 3 di Andre, però a parte gli scherzi, in generale io anche quando ho provato la Model Y non mi facevano impazzire i sedili posteriori di Model 3 e Model Y. Questa volta ho visto le recensioni e tutti che dicono, oddio sì, qui hanno prestato attenzione, adesso finalmente sono un po' più comodi, non sono come quelli frontali, però sono un po' più comodi, quindi anche lì molto bene. E poi la linea esterna, vabbè, quello come dice Ale va a gusti, secondo me sta bene, ma io sono più per Model Y, ragazzi, perché io ho paura quando uscirà Model Y, refresh, secondo me quella sarà l'auto definitiva, cioè secondo me sarà proprio spettacolare, secondo me, conoscendo i miei gusti. Questa Model 3 è molto bella, è giusto che si faccia 6 mesi, 8 mesi di protagonismo. Poi aspettiamo il 2024, arriva la Model Y, batosta secondo me ai numeri di Model 3, ma neanche tanto, sarà il classico 20-80%, quindi 20%, 25% Model 3, il resto solito 75% di Model Y, e basta. Però a me piace.
Però ne ancora... Scusa.
No, dicevo, nell'utilizzo normale il monitor dietro è una figata, ma sostanzialmente secondo me viene utilizzato poco, niente. Sì. Però è anche vero che come optional in un'auto normale costerebbe almeno un millino, almeno un millino.
Minimo.
Con questo, vai Andre.
No, dicevo che tra tutte queste cose nuove che hanno aggiunto, non hanno riaggiunto niente di vecchio. Tipo i sensori di parcheggio. Faccio una piccola digressione, visto che adesso ho un'auto che ha i sensori di parcheggio e una che non ha i sensori di parcheggio. Devo dire che quella che non ha i sensori di parcheggio fa cagare. Non c'è un altro modo per dirlo. Fa schifo come è gestita attualmente. Non è gestita, non funziona bene. E adesso funziona. Ricordiamo quando è uscita. La Model 3 è uscita quando gli hanno tolti i sensori di parcheggio, che la gente manco aveva alcun tipo di segnalazione dell'ostacolo che eventualmente poteva avere davanti o dietro. Devo dire che mi sarei aspettato che, ok, è uscita una nuova versione di Model 3, per risolvere questo problema o mettiamo la telecamera sotto e poi magari Ale ci dice qualcosa in più a tal riguardo, oppure mettiamo qualcosa che ti permetta di parcheggiarla sta auto, perché soprattutto se tu arrivi da un'auto compatta e ti muovi verso una Model 3 o una Model Y, le dimensioni non sono una cosa più semplice da capire. Quindi mi sarei aspettato anche lì un qualcosa che mi avrebbero detto: ragazzi, stiamo comunque andando sulla direzione del full vision, prima o poi ci arriveremo, intanto che cacchio ne so, abbiamo messo un'altra telecamera, non lo so, verrà disabilitata e la potrete installare nei vostri smartphone quando funzioneranno solo le altre, non lo so. Però insomma mi sarei aspettato un piccolo passo indietro, visto che insomma anche quando ordini l'auto, magari questa cosa qui non l'avevamo mai raccontata, ma ve lo dico perché sono fresco, nel momento in cui tu fai il pagamento c'è un bellissimo disclaimer con scritto: quest'auto non ha i sensori di parcheggio, non può fare queste determinate cose, bla bla bla, arriverà bla bla bla.
Ah.
Vuoi comunque ritirare l'auto? Sì, e così non puoi rompere più le palle. C'è proprio questa, in legalese, questa frase che ti fa insomma un po' da barriera. Ripeto, mi sarei aspettato un qualcosa che desse ciccia sotto questo punto di vista, desse, ridesse un po' di funzionalità, perché ripeto, la Model Y che ho, non dico che è inusabile sotto il profilo di parcheggio, ma rispetto alla mia che è il sensore di parcheggio è un'altra vita, proprio un'altra vita.
Ok.
Non hai visto la funzione nuova dell'applicazione, Andrea? Quando devi parcheggiare c'è un tastino, devi schiacciarlo, parte un ranger da Padova e viene ad aiutarti a parcheggiare, no? Un po' più in qua, un po' più là, in attesa dell'implementazione. No, effettivamente è verissimo quello che dici. Non le hanno reinserite e appunto è venuto fuori il camera anteriore gate, nel senso che dalle immagini del sito erano apparse dei render con la telecamera anteriore visibile, che darebbe magari una grande mano a Tesla Vision. Nelle auto al momento in prova non c'è, è sparita dal sito subito dopo, è rimasta pare su Twitter, ma non si sa che intenzioni abbiano, perché ovvio che una telecamera in più o la usi solo per i parcheggi o anche delle implementazioni lato Tesla Vision dal punto di vista di autopilot e di tutto il resto. Quindi sarà da capire. Effettivamente a un anno ormai dall'introduzione di Tesla Vision, tu che hai tutte e due le auto in mano e ti rendi conto della differenza. Io ho visto dei post ironici in settimana dove visto che non c'erano nella nuova i sensori di parcheggio, vendo a Tesla con sensori di parcheggio a 5.000 euro in più praticamente, perché così li risparmi dalle botte che prendi quando devi parcheggiare sostanzialmente.
Puoi risparmiare sull'assicurazione, non ti serve la casco.
Sì, quella cosa lì è abbastanza imbarazzante secondo me, perché ok puntare su Tesla Vision, ma poi puntare su Tesla Vision a lasciare i sensori di parcheggio. Non credo che avrebbero avuto questo impatto sul prezzo delle vetture con quei margini, con quella situazione.
Io sono d'accordo con la scelta di Tesla di dire noi puntiamo, ma l'abbiamo già detto tante volte, comunque ripetiamolo, io sono d'accordo con la scelta di Elon Musk che dice io voglio puntare assolutamente solo su questa tecnologia. Punto. A me va bene. Però come hai detto tu, se non ricordo male Ale, al tempo, quando usci questa problematica, cosa gli costava aspettare quei 6-7 mesi o testarlo in qualche maniera e poi dire ragazzi abbiamo sbagliato, oppure ragazzi dobbiamo far sì che questa cosa funzioni veramente bene prima di lanciarla, no? Tirare fuori un'auto che manco ti dava un niente al tempo. E dopo un anno e credo di più, perché ormai penso sia passato un anno e mezzo dalla rimozione dei sensori, siamo ancora nella situazione in cui a 50 centimetri dal muro, diciamo dall'ostacolo, ti dice arresta il veicolo. E per carità, meglio così piuttosto che mi dica vai vai vai. Preferisco che sia più conservativa che però non, insomma, se devi fare un parcheggio dove non hai un campo davanti e dietro, diventa quasi inutile, ecco, diventa quasi inutile.
Beh, sì, non hanno rimesso nulla di vecchio, però, ripeto, le novità sono tantissime, cioè per me non c'è proprio storia, non valuterei, ecco, l'acquisto di una Model 3 precedente, almeno ci sono tante di quelle novità, a parte lo schermino posteriore, i dettagli di cui ho parlato prima, le strisce LED, ma ci sono tante piccole chicche che secondo me sono carine. Parto con per esempio il nuovo impianto stereo, che è incredibile. Hanno cambiato proprio anche tutte le posizioni dell'impianto, ci sono 17 speaker invece dei 14 precedenti, includono due subwoofer, due amplificatori, sono molto più ricchi come resa, e già quelli di Model 3 normalmente erano una bomba. Piccola chicca, il caricatore USB-C da 65 watt nascosto nel vano portaoggetti, mi sembra di aver capito che quella è la posizione, è una bella chicca perché puoi caricarci un laptop, cosa che prima non penso si potesse fare.
Lo potevi fare, ma dalla 12 volt, cioè devi prendere la 12 volt e uscire, come le classiche auto normali.
Sì, le classiche auto che ci devi mettere l'adattatore, esatto. Cioè,
certo.
Non è paragonabile a collegare il classico Type-C, che anche lì, vabbè, è un dettaglio, niente che. I vetri sono stati resi doppi vetri, anche quelli posteriori, mi sembrava che prima così non fosse, e quindi hanno
e anche scusa acustici mi pare che sono anche hanno non so come si chiama in termine tecnico
sì migliorano anche proprio l'isolamento acustico con
e riflettono l'acustica dell'auto dentro, se non ricordo male, adesso controllo per essere sicuri, ma normalmente, cioè normalmente sulle Model 3 attuali, se non sbaglio, l'unico vetro che ha questa proprietà è quello del quello dove si guarda davanti, il parabrezza, normale, il parabrezza. Se non ho capito male, su questa nuova dovrebbero avere anche altri vetri, dovrebbero avere questa proprietà, in modo che l'acustica all'interno dell'auto, a maggior ragione perché hanno aggiunto altri tre speaker, quindi ci tenevano evidentemente che si sentisse ancora meglio. Hanno trattato anche le altre vetri in modo che riflettano, diciamo, il suono all'interno della vettura. Ripeto, adesso controllo mentre parli, così siamo sicuri.
No, ma comunque hanno lavorato molto bene sui vetri e poi anche sui sedili. Io prima dicevo, sono più comodi quelli posteriori, sì, ok, e quelli frontali adesso hanno anche la possibilità di essere ventilati, cioè non è solo riscaldato il sedile, è anche ventilato. Quindi questa è una grandissima novità che secondo me non va data per scontato. Quindi anche lì grandissimo punto, miglioramento. Migliorato il wifi, quindi miglior segnale se dovete aggiornare la vostra Tesla. Vi aumenta la stabilità. Cioè, banalmente l'autonomia è aumentata di un 12%. Ragazzi, anche quello può fare la differenza. Poi che siano numeri relativi, mai confermati, vabbè, però intanto è migliorata anche quella. Non ci sono più i fendinebbia perché sono inclusi, mi sembra, nel fanale principale, nel gruppo ottico standard. Mi sembra di aver capito così. Comunque quelli li hanno tolti, quindi qualcosa tolgono anche. E hanno migliorato moltissimo anche le sospensioni, comunque il modo in cui si affronta. Ho visto il video di Bjorn, che io...
Sì.
Il norvegese per eccellenza. Visto che l'evento di lancio è stato proprio... svolto a Oslo, quindi Norvegia totale, piena Norvegia, è andato anche Bjorn, ha fatto un paio di giri di test e ha visto che con i dossi la resa era eccezionale rispetto alla Model 3 precedente, quindi non lo so se probabilmente era l'effetto placebo, a caldo, era gasato, tutto quello che volete, però molto molto sorpreso dalla qualità delle sospensioni e dalla silenziosità generale dell'auto, che insomma non è un brutto...
Ma tra tutti quelli che hanno fatto...
Ha chiuso la portiera 30 volte perché diceva guarda, sì, ho capito.
Tra tutti quelli che hanno fatto la recensione, che sono andati a Oslo, di quello di cui mi fido di più è Model 3, Bjorn. Di chilometri Model 3 ne ha fatti che basta, quindi la conosce sicuramente meglio anche di tutti noi, quindi mi fido.
No, infatti vederlo entusiasta così tanto, perché naturalmente come tutti mi sono guardato Automoto, Motor One, certo. Ottimo lavoro entrambi, nulla da dire, però Bjorn ti dà sempre un po' quello spunto in più, quella fiducia, quella sicurezza in più, perché sai che lui comunque non ha problemi, ecco, a far la cacca in testa, ha un problema, cioè non ti fa problemi. Invece vederlo così positivo, con quasi ogni singolo aspetto di quella vettura, mi ha lasciato molto sorpreso, molto molto sorpreso. Quindi è migliorata tantissimo sotto tantissimi punti di vista. Pensare che costi 1000 euro in più per me è una follia. Cioè capisco perché in Cina stanno uscendo dei numeri da 30.000 ordini in un giorno. 30.000 ordini di Model 3 in un giorno. due motivi, secondo me. Primo, perché molta gente stava aspettando quel modello lì. Cioè, gente che diceva proprio non compro Model 3 perché so che esce la nuova, io aspetto che esca la nuova e la piglio subito, uno. Punto numero due è che i cinesi, il mercato Cina, è fissato con RGB, interni fatti in un certo modo, linea un po' più tagliente, non so come dire. Infatti assomiglia molto a una BYD, questo refresh. Cioè, a me fa venire in mente, non mi ricordo, dico Seal, ma sicuramente non è lei. Comunque, i cinesi aspettavano questo refresh e secondo me pagherà molto in Cina. C'era un ragazzo che stava facendo vedere, a poche ore dal lancio, stava scrollando sulla mail tutti i referral che aveva già ricevuto. Quindi, vediamo i numeri.
Ah, ma sicuramente, ma anche io stesso, cioè, la macchina non mi piace esteticamente, ma oggettivamente non c'è dubbio che sia meglio della mia. Su questo non
però
c'è
molto
dubbio.
Meglio, cioè, certo, tanto certo. Meglio secondo me,
certo, sì, non è una roba che è una roba che merita un tweet di Elon Musk, ecco, mettiamola così,
almeno
per tornare al discorso di prima.
Il tweet di Elon Musk sarà was joking.
Ah, c'è un'altra cosa però importante, che arriva relativamente presto, perché sì, potremmo vederle molto a brevissimo, un mese e mezzo, quanto è che manca?
Ottobre.
4 ottobre, le prime, 4 ottobre mi pare le prime consegne, sì.
Infatti chi ha ordinato ha già ricevuto, chi ha ordinato prima ha ricevuto già la mail che allo stesso prezzo riceveranno la nuova. Tra l'altro, pensavo che tra le migliorie c'è anche un chiarissimo, esplicito riferimento a dei materiali più premium.
Sì.
Che mi fa pensare che concettualmente ci sia un avvicinamento notevole tra Model 3 e Model S. Cioè Model 3 si avvicina bene a Model S, che non a caso ha un taglio di prezzo. Che non a caso. E secondo me è un bene che ci sia non così tanta differenza di prezzo tra una e l'altra, perché adesso oggettivamente Model S costava il doppio di Model 3. Secondo me è tanto il doppio, cioè,
sì.
Secondo me la differenza di prezzo di quelle due macchine è appunto torna ai 30.000, non di più, ora inizia a avere materiali un po' più migliorati, tutta una serie di accorgimenti, un'autonomia migliorata, insomma, prima di spendere 50.000 euro in più per una Model S ci pensi due volte,
assolutamente.
Comunque 30.000 ordini in un giorno sono veramente tanti, 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 tanti. Comunque li hanno tolti i referral per l'Highland, non ci sono.
Ah, sì? Davvero?
Non ci sono, li hanno tolti.
Mannaggia.
Non hanno bisogno di spingere ora sull'Highland, quindi i referral non funzionano sulla Model 3 Highland.
Ma porca bello. Miseria.
Buono a sapersi. Oh, sono diventati genovesi, gli stai insegnando troppe cose a Elon qua.
Lo so, d'altronde io non posso far niente, ogni volta che apro bocca lui fa quello che dico e non lo tengo, devo fare.
Mamma,
ho detto
mia.
Non venire a fare a botta al Colosseo, dai, su, infatti vedi che non mi ha ascoltato solo su Twitter e si vede.
È andata male, infatti, insomma, hai visto?
Insomma, allora diamo qualche numero anche dei prezzi abbassati di Model S e Model X. Io parto da quelli americani, poi Alessandro, se ce li hai sotto mano, completi con quelli italiani. Certo. Però io ti dico subito che guardando agli Stati Uniti abbiamo un crollo di prezzi clamoroso, ma non solo. Tutti i colori, tutte le colorazioni diventano gratuite per tutte le vetture, ok? Cioè Model S, Model X, prendete quella che volete, colorazione inclusa. $74.990 invece di $88.490 per la Model S Long Range, $89.990 a di $108.490 per la Plaid. Model X Long Range $79.990 invece di $98.490 e la Plaid di Model X $89.990 invece di $108.490. Ragazzi, sono dei crolli senza senso. E la cosa divertente è che la Model X adesso, visto che costa meno di $80,000, rientra nell'incentivo statale dei $7,500 che insomma ha dominato un po' i media negli ultimi mesi in America. Quindi in poche parole, ormai una Model X long range me l'ha portata a casa con poco più di €70,000, che è vicino a quello che un tempo il buon Andrea spendeva per la sua Model 3 long range. Mannaggia, porca miseria.
Esatto, wow. Esatto. Prezzi italiani sono 94.990 per la Model S, 109.990 per la S Plaid, 99.990 per la X e 114.990 per la X Plaid, con cali rispettivamente di 13.500, 23.500, 17.500 e 22.500.
Madonna,
insomma.
Wow.
Provate a immaginare un'altra casa automobilistica, un Audi che è uno dei suoi modelli di punta, diceva da domani €20,000 di meno.
No.
Non è neanche immaginabile, a parte che sono salite di prezzo tutte in maniera imbarazzante, ormai veramente è vero che costano care le elettriche, ma anche le termiche non scherzano mica.
Porca miseria.
È una roba incredibile.
Porca miseria. E veramente io sono allibito, perché il bello è che in futuro i prezzi saranno sempre più allettanti. È molto probabile, sempre che magari non ci sia una domanda talmente alta da farli aumentare, io dubito altamente, ma ragioniamo in ottica di medio-lungo periodo, i numeri sono destinati a salire, quelli delle vendite, delle consegne, mentre quelli dei prezzi saranno invece su una traiettoria inversamente proporzionale. Quindi prepariamoci, perché io faccio la mia scommessa in questo momento: per me a metà 2024 Tesla Model 3 nuova la potremo acquistare sul sito italiano a €35.990. Basta. Vai, Andrea, scommettiamo. Ti dico un giugno 2024, Tesla Model 3, standard range, proprio base, €35.990. Senza incentivi.
Ci sta. Cioè, non scommetto contro di te.
Ok.
Visti i precedenti.
Secondo me sì. È probabile che andrà così.
Nel frattempo, una cosa carina è che è uscita uno studio che sostanzialmente dimostra che la ricarica veloce non danneggia e non stressa quanto si pensava le batterie. Io ne avevo il sospetto vedendo la mia, sinceramente, ma è una cosa che secondo me è un'ottima notizia, no? Perché è chiaro che più si va avanti, più si raccolgono tanti dati in più e tanti studi si possono fare, però sapere insomma che si può caricare ad alte potenze senza andare a fare troppi danni, una bella notizia, visto che
io credo che dipenda molto dalla chimica, però nel senso
sì.
La tipologia di batteria secondo me gioca un punto molto importante su questa cosa qui. Ti dico questo perché ho fatalità un mese e mezzo fa avevo visto un video di Bjorn che aveva preso in mano un'auto che aveva di un taxi, credo a Oslo, una cosa di questo tipo, e che aveva fatto non so quanti chilometri, sparo un numero a caso, 100.000 chilometri, e ricaricato quasi sempre esclusivamente al supercharger di Tesla, e aveva tirato fuori un degrado che adesso non mi ricordo, enorme, della batteria rispetto a tante altre Model 3 dove lui ci ha messo le mani e ha visto il degrado. Ora possiamo dire che probabilmente magari il tizio è stato anche sfigato, chi lo sa, cioè, però non credo che sia una cosa comunque da prendere alla leggera, ecco, cioè, tra le varie, diciamo, buone tecniche per tenere l'auto in forma, chiamiamola così, quando ove possibile io eviterei lo stesso.
No, secondo me è anche da evitare, anche per un discorso di dispersioni, no? Se puoi caricare lento, hai meno dispersioni, metti meno sotto stress il tuo impianto se carichi a casa, quindi sicuramente. Però è pur vero che insomma qua hanno studiato 12.500 auto, che dove ci saranno state un po' di chimiche di un tipo, un po' di chimiche di un altro, un gruppo di auto che caricavano maggiormente a corrente con velocità alte e l'altro molto maggiormente con velocità basse, non hanno notato significative differenze. E quindi
certo, insomma,
poi andando avanti sarà ancora di più così, probabilmente le chimiche miglioreranno sempre, eccetera. Però dai, secondo me è una buona notizia.
Sai, a proposito di questo, quando ho venduto quella Libia blu, già ormai ho perso anche i colori delle auto che ho avuto. Quando ho venduto quella blu, avevo tutti quanti i dati telemetrici di tutto, perché dal tempo ancora c'avevo voglia di fare qualcosa, e avevo tirato fuori sto Excel che era derivato da un video di Bjorn che chiedeva alle persone di dire i loro dati di degrado dati direttamente dall'auto, e quanto avevano caricato in AC, quanto avevano caricato in DC, bla bla bla. E la mia blu, che io notoriamente, non so se vi ricordate, all'inizio potevo solo caricarla in a supercharger, quindi l'ho caricata solo lì, era messa molto meglio di tante altre che erano state caricate in AC. Quindi, secondo me, la componente culo funziona un po' ovunque.
Poi ricordiamo anche che quando si va a misurare il degrado con quei metodi che sono quelli tutti che si possono utilizzare noi poveri comuni mortali, si tratta di una stima che dipende poi anche dal bilanciamento, dalle celle, da tutta una serie di cose che non è, cioè non è un dato, a differenza di quello che tanti pensano, che vedo anche dai post che leggo, non è un dato puntuale come quando misuri un litro d'acqua, è una stima di quel dato, che è una cosa diversa.
La stessa percentuale della batteria è una stima.
Esattamente, esattamente.
Quindi per chi pensa che sia un dato perfettamente scientifico, no, non è un dato perfettamente scientifico, è una stima di quello che sembra.
Solo bilanciando le celle ho recuperato 30 km di autonomia, voglio dire che se vai a vedere il 6-7% della mia autonomia, cioè, è tantissimo, ma solo bilanciandole. Poi più o meno rimane sempre così, cioè io nell'uso poi quotidiano, io francamente non ho nessuna novità, e sono quasi a 100.000 chilometri. Cioè, ogni tanto ci penso, madonna, quanti ne ho fatti? Cioè, 90.000 ne compi oggi, quindi tanta roba, devo farne meno.
Va bene, andiamo sulle notizie un po' più rapidine che potrebbero essere interessanti. Vado.
Vada.
Allora, notizia numero uno, full self-driving capability. C'è il menu naturalmente sulla pagina d'acquisto americana di Tesla per la voce appunto di FSD. Piccolo dettaglio, è stato tolto auto steer on city streets, quindi la possibilità di curvare sulle strade della città, dalle funzioni coming soon, quindi in arrivo. Il fatto che adesso auto steer on city streets sia messo non come ipotesi, diciamola un po' così, nel menu della descrizione, ecco, nella descrizione della funzione di FSD, ma adesso appunto, cioè proprio è spiattellato ufficialmente. Quando uno acquista il pacchetto full self-driving, $12.000, si ritrova l'auto steer in città, quindi l'auto sterzo, diciamo così, in città. E questo è un segnale importante, dimostra che Tesla probabilmente sta diventando sempre più sicura di quello che è questo prodotto magico che tutti noi così ammiriamo dall'altra parte dell'oceano, però sembrano, perché questo qui è un dettaglio, soprattutto in termini legali, secondo me che pesa. Cioè il fatto di togliere come coming soon e metterlo dentro a un pacchetto che la gente acquista e poi nel caso non lo dovesse trovare potrebbe rompere le scatole con cause eccetera eccetera, che si sa in America sono all'ordine del giorno, potrebbe far ben sperare. Anche perché, ragazzi, altra notizia che non abbiamo trattato, c'è stata una live su X fatta direttamente da Elon Musk mentre provava la versione 12 di FSD. E ragazzi, Andre, io spero che tu abbia visto le informazioni, perché secondo me tu lì ci sei rimasto un po', visto che FSD 12.0 viaggiava esclusivamente non su dei dati euristici, cioè come l'hanno detto loro, cioè in pratica lavorava capendo il mondo intorno a sé direttamente grazie all'intelligenza artificiale e basta. Cioè non aveva informazioni, le elaborava, le generava man mano che andava in diretta tutto quello che vedeva. Ora, andate a vedervi la diretta.
Non solo, diceva Elon che la versione 12, che tra l'altro viene sviluppata prima per hardware 3 e poi per hardware 4, ha una sola riga di codice, è tutta basata sull'intelligenza artificiale.
Ecco, esatto. Cioè, capito? Quindi siamo a quel livello lì. Che poi ha sbagliato praticamente in tutta la diretta forse un semaforo che... forse si è confusa, adesso non mi ricordo bene quello spezzone, però era solo per dire che Elon è andato in diretta a bordo di una vettura con FSD 12 che guidava da sola, tutto grazie all'intelligenza artificiale, senza appunto linee di codice, tutto in locale tra l'altro, quindi anche aveva specificato che anche perdendo internet non ci sarebbe stato alcun tipo di problema, insomma tutte queste cose qui che insomma pesano abbastanza. E ora, appena ritorno a fuoco, ma non so se ritornerò a fuoco con il, eccolo lì, vi parlo anche dell'altra informazione interessante che ha condiviso tale Paolo Perotti, sempre su X, questo ragazzo, questo signore, ragazzo, adesso non lo so, che però ha condiviso un pensiero, secondo me, un'analisi interessante riguardo alla giornata dove i supercharger erano gratis per tutti gli utenti in Europa, ok? Per i 10 anni. Va bene? Ecco, cos'è successo? Ok, tutti potevano andare, ma non tutti gli utenti Tesla, anche gli utenti non Tesla. E questa cosa è fondamentale, perché ci sono stati, come dice appunto questo tale Paolo, ha ottenuto 3 risultati Tesla con questa iniziativa. 1, farsi pubblicità. 2, raccogliere dati. 3, effettuare uno stress test. Perché, vabbè, lo stress test è normale, se tanta gente va a caricare tutta insieme contemporaneamente perché è gratis, insomma, se la rete regge è un buon risultato. Farsi pubblicità, voi immaginatevi andare con la vostra Mustang a caricare ai supercharger, vi beccate in faccia 5 o 6 Model 3, Model Y, Model X, Model S e dite: ah cacchio, che belle, ah ma guarda, parlo un attimo col proprietario, ah guarda come è fatto, ok, pubblicità Tesla. Ma la pubblicità più forte di tutte è quella della raccolta dei dati, perché se tu vai con un'auto non Tesla a caricare presso le colonnine Tesla, devi scaricare l'applicazione Tesla, e se tu, utente non Tesla, ti metti sul telefono l'applicazione Tesla inizia a prendere dei dati su di te, vede che macchina usi, vede insomma il profilo che sei, cioè crea un profilo su di te. Potendo, cioè, lo sappiamo che le applicazioni alla fine hanno accesso a questo tipo di informazioni, riescono ecco a recuperarle in qualche modo. Quindi installando la famosa trappola, che per me l'applicazione Tesla è la trappola per gli utenti non Tesla, Tesla ha ricevuto tantissime informazioni sulla quantità di utenti che scelgono di andare ai supercharger, anche in una giornata dove i supercharger sono gratuiti, ma probabilmente avranno mappato quante BMW, quante Audi, quante Renault, quante Peugeot ci sono, in quale zona, in quale nazione. Quindi veramente una grande mossa anche proprio lato non solo pubblicitario, ma raccolta dati. Il tutto una giornata. A loro è costata, secondo me, molto poco rispetto a quello che hanno ricevuto in cambio.
Io ero in giro quel giorno. Ed era l'unico giorno che dovevo fare dei chilometri dopo mesi, a parte quando sono andato a prendere la Model Y. Ho maledetto Elon Musk per quel giorno lì, perché dovevo andare a Bergamo e insomma a Bergamo dopo dovevo tornare indietro, quindi dovevo fermarmi a caricare e è stato piacevole. Allora, intanto cosa ho scoperto? Ho scoperto che tutti quanti diventano genovesi quando qualcosa è gratis. Ed è normale, cioè quando è roba è gratis, ma sì, andiamo, ed è giusto, cioè su questo non ho niente da dire. Esatto. L'altra cosa che ho scoperto è la penetrazione nel mercato di Tesla. Vuoi perché un po' chi ha Tesla è dentro sul settore, legge le news, gli arriva la voce, bla bla bla, vuoi per altri motivi, ma io sono andato al supercharger di Dalmine, quindi appena dopo Bergamo, e che credo abbia 16 o 18 stalli, comunque tanti, era quasi pieno, tipo facciamo finta il 90% pieno, c'erano veramente due o tre stalli liberi, non di più, solo due auto non erano Tesla. E questo mi ha dato un'idea del quanta gente ha Tesla, di elettrico ovviamente, e quanta gente non ha Tesla, ok? E poi sono andato a Mogliano, tornando indietro, e anche lì erano tutte quante Tesla. Tra parentesi, alle 11 okay. un quarto era quasi pieno anche Mogliano, alle 11 un quarto di notte. Fino alla fine, che era mezzanotte, era da sfruttare tutto. Ho incontrato un ragazzo, che saluto se ascolta il podcast, che mi ha detto, ero all'88. Ho detto, ma sì dai, vado fino a Mogliano per fare quel 2% in più perché mi dà fastidio.
Sì, tutto mondo è paese.
Io non sono andato, nonostante sia ligure.
Grandi applausi per il vero ligure. Bravo, bravo. Va bene. Io direi che, grazie. Insomma, per la prima puntata di rientro, insomma, abbiamo dato, dai.
Sì. Bene, bene. Possiamo andare verso i saluti. Sì. Tanto bentornati a tutti quanti. Seguiteci, mi raccomando, condividete il podcast, andate a vedere le descrizioni dove c'è sempre qualche informazioncina carina. E per il resto ci becchiamo alla prossima.
Che dite? Ragazzi,
ottimo.
Alla prossima. Si ritorna. Siamo tornati. Ciao.
Ciao a tutti.
Ciao, ciao, ciao.